Grazie Paolo.
Non ti ho presentato.
Sì. Io sono Antonio De Torre del Circolo Culturale di Montesacro, uno dei curatori insieme a Piero De Gennaro che è qui, Stefano Prosperi e Massimo Dabori della ricerca. Grazie Lucia sul serio, perché la valutazione che abbiamo fatto noi eravamo in vista del cinquantenario della Resistenza, il paese era in mano sia la destra che correggeva, televisionava, ci faceva tutti, e ci siamo chiesti come festeggiarlo questo cinquantenario, cioè come dargli un senso, come dare all'oggi la dimensione del fatto che questo paese è nato anche da una lotta partigiana, dalla mobilitazione del suo popolo che è sfociata nella Costituzione. La Costituzione ha avuto più o meno il suo sviluppo. Spesso sulla Resistenza per molti anni si è fatto della retorica, si è diviso il paese, poi si è tentato di riunificarlo nel modo peggiore, non so se vi ricordate, cioè, i morti sono tutti uguali, cioè, le differenze non c'erano, tutti lottavano per la patria, e quindi non era facile scegliere un taglio che in qualche modo poi attualizzasse, cioè rendesse veramente al 96, e forse visto che abbiamo, siccome il lavoro è venuto bene, a oggi vale ancora. E allora abbiamo pensato che in fondo ricostruire le storie, non solo le storie di chi poi in fondo, noi siamo partiti dalla lapide, cioè dei caduti che qui abbiamo a Iella, e abbiamo ricostruito le biografie per le storie dei 13 che sono scritti lì. Fra l'altro non ne trovavamo uno perché non c'era in nessuna storia di Roma, poi alla fine abbiamo qui scoperto il fratello che abitava in un'altra parte della città, e siccome si era trasferito qui aveva chiesto che il fratello potesse essere messo sulla lapide insieme agli altri, perché in qualche modo voleva partecipare anche lui ogni anno a ricordarlo. E percorrendo queste strade, quelle vite, ci siamo resi conto che erano ricche proprio anche di significati importanti, e la cosa più importante che abbiamo poi individuato è stata quella delle scelte. Ecco, questo sulla scelta ci sembrava il tema, c'è veramente la continuità, cioè c'è un momento della storia in cui ognuno di noi è posto di fronte a delle scelte, può non fare nulla, come buona parte della popolazione, o la popolazione italiana ha fatto, ha aspettato, e chi invece si è impegnato in prima persona rischiando la vita, e chi ha fatto il tifo per questi che si impegnavano. Ecco, questo era lo snodo che abbiamo cercato di capire, cioè come, qual era il meccanismo, qual era il background che ha portato poi un intero quartiere, qui addirittura erano tre quartieri diversi, che non erano in relazione fra loro, perché Montesacro era su un quartiere di villini, di ceto impiegatizio, impiegati, alti dirigenti dei ministeri, cioè Valmelaina invece era una struttura più popolare, operaia, dove c'erano tutti gli ex comunisti o gli operai delle fornaci del Trastevere trasferiti lì, e il Tufello poi che invece raccoglieva una struttura abbastanza omogenea. Cioè, nel 1936, dopo le sanzioni che sono date all'Italia, la Francia espelle tutti gli italiani emigrati lì, e in 4 e 48 costruiscono queste case rattoppate e mettono tutte queste persone lì dentro. Così. E come mai a un certo punto, con la fine, cioè, con il primo bombardamento, che è il 19 luglio del 43, che la guerra arriva a Roma, arriva in maniera molto drammatica, perché ci sono i morti a San Lorenzo, ci sono i bombardamenti sulla Salaria, ci sono morti anche fra i ferrovieri e gli avieri dell'aeroporto, e quindi Roma entra ufficialmente in guerra. Poco dopo, così cade anche il fascismo, sarà stato Mussolini, e si apre questo momento delle scelte, cioè bisogna che fare, cioè da che parte stare, con chi stare. E lì c'è, secondo me, una grande novità, forse qui in parte sottaciuta, perché ci sono due fenomeni che marciano quasi paralleli. Cioè i vecchi militanti, cioè le persone cioè, più anziane, che erano cioè, militanti dei partiti antifascisti di vecchia data, hanno una loro struttura, una loro organizzazione, una rete abbastanza capillare per quanto ne è sopravvissuta alla repressione del fascismo, e si organizzano cioè, quasi subito. Si organizzano cioè, quasi subito, ma hanno anche l'inconveniente che sono molto conosciuti. E quindi saranno anche le prime vittime. Cioè, tra l'altro a Montesagro ci saranno, sono di Montesagro e Valmelaina, i primi fucilati proprio nella, cioè, in tutta Italia dell'occupazione nazista. Saranno presi a metà qui sotto Natale per una spiata, torturati, cioè Grimaldi che aveva la macelleria qui in Viale Gargano sarà torturato, addirittura lo troveranno con le orbe degli occhi cioè, tirati fuori, c'è una serie di fratture, e quindi la rete, diciamo così, dei vecchi antifascisti cade subito. Ma in quel momento c'è un fenomeno veramente molto, cioè, molto importante, che per alcuni versi poi sarà offuscato nella storia della resistenza, che è il proliferare di piccole associazioni di giovani. Cioè, in quasi tutta Italia, i giovani che sono nati durante il fascismo, quindi conoscono solo quella dimensione lì, che non hanno rapporti con la politica, che non hanno rapporti con niente, nei confronti della guerra, nei confronti cioè della guerra in Spagna prima, poi dell'occupazione in Eritrea, poi del fatto che in qualche modo si è venduta la patria ai tedeschi, hanno un modo di stizza, tutto sommato, scelgono di non essere più apatici e di in qualche modo di partecipare. E qua la figura di Agnini è fondamentale, la figura di questa scuola è centrale, la figura di questa piazza è centrale, perché tra la piazza e il Barbonelli è in quel tessuto connettivo che lega questi giovani anche al Fiumaniene, perché ci vanno a fare il bagno, perché si incontrano, fanno i prati, e qua che matura proprio questa forza nuova, esplosiva, scevra da condizionamenti ideologici, culturali, e portatrice di istanze che purtroppo verranno meno dopo. Se si leggono i testi della nostra lotta, che è il giornale che Agnini a un certo punto riorganizza, cioè si parla d'Europa, cioè si parla di responsabilità individuali, si parla della possibilità di ricostruire su un paese attingendo alle fantasie, alle capacità e alla responsabilità di ogni singolo individuo. E credo che noi e questo paese ha ottenuto la libertà, ma ha perso una classe dirigente fondamentale. Questo è un lutto che noi ci portiamo dietro. Probabilmente i migliori giovani, che appunto portatori di queste istanze nuove, sono stati decimati dai tedeschi, perché erano anche quelli portatori veramente di queste novità. Ecco, il senso della ricerca andava in questa direzione qui. Poi abbiamo trovato le testimonianze, abbiamo trovato che facevano delle azioni militari, però era veramente lì il nodo. È stato un nodo talmente importante che ci ha permesso, per esempio, di fare iniziative in moltissime scuole e trovare anche la rispondenza da parte dei giovani. Proprio in quei, visto che si trattava del cinquantenario, siamo stati invitati in diverse scuole, mentre i giovani, diciamo così, antifascisti erano un po' stanchi e logori, c'erano pattuglie di giovani fascisti agguerritissime, che erano pronte lì ad aspettare la solita celebrazione dei partigiani buoni, degli altri cattivi, col solito armamentario, il triangolo della morte, ma poi i partigiani hanno ucciso, hanno fatto. e si sono trovati costantemente spiazzati rispetto a questo approccio, cioè all'approccio dell'aver definito un quadro che era un quadro fatto di fame, di miseria culturale, di mancanza di libri, e la ribellione dei giovani a voler conquistare il loro futuro. Tant'è vero che è andata così bene che molte scuole poi hanno organizzato dei percorsi, qui c'è il professore del Nomentano che hanno fatto una bellissima ricerca che noi in parte abbiamo anche in base a saccheggiato, ma citando. Siamo andati anche nelle scuole elementari, Talma Europa, adesso hanno fatto un lavoro, c'era Don Bosco. Ecco, posta questo percorso delineato così, in cui non c'è più uno scontro tra i buoni e i cattivi, tipo western, ma il fatto che di fronte a degli appuntamenti della storia ognuno poi deve farci una scelta e la fa. E alcuni ragazzi di qua l'hanno fatta fino alle estreme conseguenze. Nessuno di loro ci ha parlato sotto tortura. E quindi gli altri che erano scappati sono potuti tornare. Hanno saputo coinvolgere. Agnini era uno capace di girare per le classi, per le scuole, era sempre in movimento perché parlava con tutti. Ce ne sono alcuni che sono i famosi caimani, Bello Orizzonte, che era una spiaggetta che era qui sull'Agnene, dove andava, che avevano 14-15 anni e aderiscono con entusiasmo a questa idea. Qualcuno di loro si domanda, ma sì, certo, c'era il mio amico che ha fatto quel tipo di scelta, mi sembrava quella più moralmente significativa e l'ho scelta anch'io, però magari se avessi avuto un altro amico sarei finito chissà dove. Che sono di una, la spavalderia tipica dei giovani, questi a gennaio attraversano Slaniene a nuoto, perché dall'altra parte c'era una caserma del genio e portano un fucile alla volta, e fanno cose di questo tipo. Ecco, questo è, e questa storia ha, secondo me, ha dato una storia al quartiere. Oggi questo quartiere, che era appunto un quartiere sorto dal nulla, con progetti strani, inglesi, di New Town, una città, ha una sua storia, una sua sedimentazione. Quei nomi sulla lapide non sono vuoti nomi, ma ognuno di loro ha una biografia, e di questo siamo fieri, contenti, e continueremo anche a lavorarci. Grazie.
Devo far parlare Piero? Piero vuole dire due cose?
Scusate, una piccola annotazione, mi sono dimenticato. Volevamo ringraziare la casa editrice Bruno Ghillemi, che ci ha supportato in questo lavoro di ristampa. Grazie.